Cari amici di True Blue, benvenuti, ben ritrovati, secondo appuntamento per il sottoscritto Fulvio Giuliani, per Fabio Moioli, Head of Consulting di Microsoft Italia. Caro Fabio, ben ritrovato innanzitutto.
Grazie mille Fulvio, buongiorno, piacere a tutti.
Nella primissima occasione abbiamo ragionato soltanto con Fabio Moioli di quale possa essere l'impatto in generale dell'intelligenza artificiale nella nostra vita di relazione e professionale di tutti i giorni, e poi abbiamo cominciato ad esplorare, ma solo ad esplorare, oggi entreremo molto di più nel dettaglio, quelle che possano essere le ricadute nel mondo, ad esempio, del pharma. A tal proposito, per questo secondo appuntamento curato da True Blue, che ancora una volta ringrazio, è con noi Danilo Pagano, vicepresidente digital e poi Head of Global Customer Engagement per Lundberg. Caro Danilo, così la facciamo più semplice, benvenuto e grazie di essere con noi.
Grazie mille, grazie a tutti.
Allora Danilo, comincio da te perché con Fabio ci siamo già lungamente confrontati, come ricordavo in precedenza. Un primissimo scambio d'opinione di carattere generale e opportuno, anche vogliamo sentire, io Fabio, noi tutti vogliamo sentire anche la tua opinione, ossia quello che ho sintetizzato ed è stato il cuore del primo appuntamento, l'impatto dell'AI, dell'intelligenza artificiale, naturalmente nel tuo caso non in senso generale, ma nel vostro settore di riferimento. Poi molto parleremo, ad esempio, arriveremo a parlare anche di disturbi legati alla sfera neurologica, ma ci arriviamo. Partiamo invece da quello che a tuo modo di vedere è l'impatto, ciò che è cambiato proprio grazie o a causa, adesso ti ascoltiamo, dell'arrivo dell'intelligenza artificiale nella nostra vita.
Sì, grazie Fulvio. Come hai detto, io lavoro per Lundbeck, che è una società basata qui a Copenaghen, danese, una multinazionale che lavora principalmente nell'ambito della salute mentale e dei disturbi associati appunto al cervello. E, l'impatto dell'intelligenza artificiale come innovazione sicuramente è una grossa disruption, e, specialmente nel settore farmaceutico, specialmente nel settore della brain health. E questo sicuramente, questo impatto è stato già abbastanza profondo negli ultimi anni, ma lo sarà ancora di più negli anni a venire, perché l'intelligenza artificiale sta un po' anche stravolgendo quelle che sono le tematiche legate all'R&D. Nel settore farmaceutico l'R&D, quindi la ricerca e sviluppo, chiaramente ha una grossa componente, una grossa responsabilità nella produzione dei farmaci, e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la scoperta di nuovi farmaci o addirittura per sostituirsi ai farmaci, intesa come tecnologie digitali, è sicuramente qualcosa da tenere sotto occhio, perché ne vediamo una forte evoluzione nei prossimi anni. Noi come Lundbeck, chiaramente essendo l'unica azienda specializzata a livello mondiale nei disturbi mentali, vogliamo essere all'avanguardia. Questo vuol dire che innanzitutto abbiamo creato all'interno dell'azienda una cosa che si chiama Lundbeck Digital Council, cioè è un tavolo di lavoro, o in inglese buddy, dove praticamente tutti i responsabili delle aree, delle diverse linee di business si confrontano e mettono a fattor comune quelle che sono le evoluzioni o comunque i risultati di progetti molto avanzati legati all'innovazione e principalmente legati alle AI. E quindi, come ti dicevo, sicuramente è un forte impatto nella parte R&D. Noi già utilizziamo l'intelligenza artificiale per, ad esempio, fare una cosa che viene molto facile con le AI, e cioè guardare indietro nei nostri 120 anni di storia e con le AI magari scoprire o tirar fuori qualche molecola o qualche innovazione che ci siamo persi per strada, no? Nel rumore di fondo della biologia e delle molecole che un'azienda farmaceutica in 120 anni tira fuori. Per non parlare di quello che dicevo io, cioè del fatto che, ti faccio un esempio, 2 anni fa è stata approvata dall'FDA, che è l'ente regolatorio americano, un video games per curare quella che viene chiamata HDAD, e cioè il disturbo da iperattenzione, quindi negli iperattivi, principalmente teenagers o ragazzi. In questo caso l'innovazione è veramente travolgente, perché si sta sostituendo una medicina, quindi una biologia, una molecola, certo, con una tecnologia, e questo in qualche modo, diciamo, ci apre una nuova strada che in futuro pensiamo di percorrere anche di più.
Mi viene da pensare, scusami Danilo, perché ovviamente poi vogliamo aver modo di toglierci tante curiosità, l'esempio che hai citato è straordinario, sai perché? Viene utilizzato un videogame, ossia un medium che per tanti anni è stato dipinto come una iattura per tutti, in special modo per i ragazzi. E invece con il timbro dell'FDA addirittura si riconosce che, come sempre, qui vado da Fabio, ne abbiamo parlato nel primo appuntamento, bisogna smetterla di dare, come dire, definizioni, peggio ancora giudizi preconcetti ad una realtà che spesso non si conosce. Alla fine il fattore umano, tu lo hai detto, lo hai spiegato mirabilmente nel primo appuntamento, a fare la differenza. E ciò che ci ha raccontato Danilo è veramente, sembra di risentire ciò che dicevi nella prima puntata, messa in pratica nel mondo, in questo caso farma e dei disturbi mentali.
Assolutamente, Fulvio, se posso, ho ascoltato davvero con grandissimo interesse Danilo, e mentre lo ascoltavo mi è venuto un po' da immaginare di, insomma, gli utilizzi possibili dell'intelligenza artificiale, diciamo, di tutto questo sistema di tecnologia che poi ricade sotto questo nome più ampio, in tre macro classi, probabilmente, quando si parla di mental health. Probabilmente il primo è quello che ha descritto Danilo in modo affascinante, quindi il tema dell'R&D, quindi lo sviluppo di nuovi farmaci, di nuove, insomma, molecole, di nuove soluzioni, chiamiamole general purpose, quindi valide per un numero molto ampio di individui, quindi sotto forma, ripeto, di farmaci, e sicuramente su cui tutta la parte di ricerca e sviluppo che Daniele ha descritto sta già attraendo dei grandissimi benefici dalle AI. La seconda area è quella probabilmente della personalizzazione della cura, quindi magari usare gli algoritmi associati a dell'analisi dei dati del singolo individuo, magari anche con, insomma, a livelli diversi di profondità, dal comportamento dell'individuo, dalle analisi più cliniche, magari anche nell'analisi riguardo ovviamente dei flussi mentali o altro, per magari dosare questi farmaci, capire quali sono i più efficaci, capire quando e come usarli, sino la parte, se vogliamo, terzo ambito, comportamentale, curativa, che è quella bellissima, anche quella descritta da Danilo, del videogaming, in cui ci sono ormai diverse cure, credo anche per l'Alzheimer, per varie malattie di vario tipo, che utilizzano degli algoritmi per analizzare, per suggerire delle terapie comportamentali, o di gioco, comunque di comportamento, magari per analizzare appunto quello che fa o l'anziano, o il bambino, o la persona in generale. E quindi sono un po' questi tre ambiti, dall'R&D del farmaco alla personalizzazione della cura, all'aiuto, supporto operativo, al recupero tramite l'utilizzo della tecnologia. Videogames è un esempio bellissimo. Poi sono un appassionato di videogame, ogni tanto faccio queste interviste, sono mia sede da videogame a casa, quindi
lo si bellissimo. Siamo in due, anche se in questo momento non ho alle mie... Ah, grande Danilo! Però ecco, vedete, è molto molto affascinante, è praticamente impossibile intravedere dei confini che non si vogliano dare, naturalmente. Però Danilo, e questo so che per te è un tema molto delicato, non dobbiamo neanche raccontarci la favoletta che tutto ciò sia uguale in tutto il mondo, e che parliamo anche di noi italiani, che si sia già, come dire, allo stato dell'arte. A volte non è così. La tua è un'esperienza molto interessante da questo punto di vista, sei italianissimo, però ce l'hai raccontato, lavori per una multinazionale basata a Copenaghen, ma insomma, in quanto tale il contatto vale per Fabio e con il mondo, non è che uno poi finisce per lavorare con un solo paese, con un country. Che cosa significa tutto questo visto con un occhio specifico sull'Italia, Danilo?
Allora, devo dire che innanzitutto la pandemia, non ne abbiamo ancora parlato, ma c'è anche una pandemia in corso, è stata sicuramente un grande acceleratore per la tecnologia e per il digitale nel mondo farmaceutico. Io dico sempre, la tecnologia c'era anche prima della pandemia, non c'era l'adoption, non c'era quell'utilizzo diffuso che poi in qualche modo ne poteva evidenziare i benefici. E questa accelerazione c'è stata per gradi diversi, a seconda delle regioni, dei paesi e dei continenti. L'Italia ha fatto qualcosa, devo dire, ahimè, sicuramente poteva essere fatto di più se consideriamo ad esempio che in Francia noi avendo diciamo un'impronta globale seguiamo chiaramente tutti i mercati e in Francia per esempio la telemedicina è una realtà, quindi medici e pazienti si consultano online e quando dico una realtà vuol dire che le visite sono rimborsate dal sistema sanitario nazionale come una semplice visita dal nostro medico di base. E questo cambia molto perché stanno nascendo o sono nate piattaforme come Dr. Lib in Francia, dove ci sono 60 milioni di pazienti al mese visitati da dottori sulla piattaforma. E queste aziende, questo tra l'altro Dr. Lib è un unicorno, cioè una delle 5 aziende che sta avendo più funding in Europa, stanno adesso assumendo persone in Italia e in Germania perché apriranno delle succursali anche in questi paesi. Quindi è stato fatto tantissimo, per non parlare extraeuropeo della Cina. In Cina, anche come l'UMBEC, noi abbiamo oramai più del 10% del nostro fatturato viene tramite l'e-commerce, cioè i pazienti vengono visitati in ospedali virtuali e poi avendo una prescrizione elettronica, cosa di cui ho sentito parlare in Italia, ma non so quanto poi sia diventata diciamo uno standard tra le varie regioni, con una electronic prescription, il paziente cinese va su una piattaforma, parliamo delle piattaforme consumer come Alibaba o Jidong, e lì scelgono addirittura il prodotto. Quindi ci troviamo in una situazione in cui addirittura il paziente ha anche una possibilità di scelta che non è ancora presente in contenuti come l'Europa e gli Stati Uniti, e per noi la Cina è in qualche modo un po' l'avanguardia ed è quello che succederà nel giro di pochi anni anche nel resto del mondo. Quindi qualcosa è stato fatto, molto rimane da fare, perché non può essere solo l'industria farmaceutica, ma deve essere necessariamente anche tutto quello che gira intorno, no? Quelli che noi chiamiamo i payers, cioè i responsabili della sanità, la parte di authorities, i sistemi sanitari regionali, che devono in qualche modo invogliare ad utilizzare questi nuovi sistemi innovativi. Faccio solo un esempio perché poi mi piace fare esempi pratici perché poi alla fine danno molto l'idea di quello che sta succedendo. Noi in Giappone già prima della pandemia assistevamo a piattaforme di telemedicina tra medici e pazienti, soprattutto psichiatrici, dove se ci pensate bene la classica visita che può essere fatta a distanza è quella psichiatrica, perché non ho bisogno di vedere il tuo corpo o comunque di misurarti i battiti piuttosto che avere un qualunque contatto. Questa visita era in qualche modo anche rimborsata dal sistema sanitario nazionale. Poi, da un giorno all'altro, è successo che c'è stata una discussione e le authority hanno avuto modo di dire: guardate, non la rimborsiamo più perché pensiamo che lo psichiatra nella relazione remota tramite lo schermo con il paziente in realtà perda qualcosa, perda quel momento in cui sente il tono della voce piuttosto che il body language. E quindi come reazione un gruppo di aziende del settore di cui facciamo parte ha introdotto l'artificial intelligence per esaminare sullo schermo le reazioni della faccia, le espressioni, il tono della voce dei pazienti per colmare questo gap informativo. Quindi siamo ritornati con una situazione in cui lo psichiatra aiutato dall'intelligenza artificiale ha il quadro completo perché parla col paziente sullo schermo e in più l'AI ti fornisce attenzione, nel tono della voce c'è una fase di difficoltà piuttosto che di debolezza, nel body language, nelle espressioni della faccia. Questo è non il futuro, il presente, e ne dobbiamo tener conto.
Sì, perché è veramente affascinante quello che scrive Danilo, sono profondamente d'accordo. E il futuro, in verità il presente dovrebbe essere, prossimamente il futuro è nell'ibrido, perché è indubbio che c'è un grande valore anche nell'incontro di persona, però c'è tantissimo valore che si può estrarre, Danilo ha fatto alcuni esempi, dall'incontro in remoto o dai tool, anche e soprattutto quando si tratta di varie di malattie, di disturbi, di problematiche che hanno una forte componente psichica. Perché, ad esempio, se io magari devo andare fisicamente dal medico, dallo psicologo o altro, posso magari ricordare male il mio stato emotivo, quello che ho fatto, posso dare delle informazioni sbagliate, ma non perché voglio ingannare, perché mi ricordo male, perché non sono magari in grado di rappresentare in modo efficace il mio stato emotivo, quello che ho fatto, qualcosa ho fatto. Quindi se invece magari mi aiuto me stesso, aiuto il mio medico curante, con dei dispositivi di tracciamento del mio del mio moto, quello che io voglio, chiaramente con una totale garanzia poi della privacy, perché sono io a decidere quando e come condividere cosa riguardo al mio comportamento, piuttosto che nel momento in cui magari ho bisogno immediatamente, usando una video call, come magari anche in corso ora fra di noi, io ho modo di interagire con il medico nel momento specifico in cui ho bisogno, nel momento specifico in cui magari sono in un momento di difficoltà psichica, emotiva, e non necessariamente il giorno dopo, quando magari non ho più bisogno, magari comunque è stato poi l'emotivo mio è cambiato e non lo racconto nel modo più efficace, e invece potessi fare un video magari con una raccolta dati, anche aiutata dall'intelligenza artificiale, con l'esempio che faceva Danilo, potete capire come non si tratta di una sostituzione, ma di un'aggiunta di un estremo valore al processo tradizionale di incontro fisico, che poi rimane di grandissimo valore in alcuni contesti ad arricchire tutto quello che è l'interazione digitale.
Arriveremo, caro Fabio, arriverà il giorno in cui non dovremo più sottolinearlo, in cui finalmente daremo per acquisito il dato, ossia sì. Che, come avete ricordato entrambi, si tratta di una complementarità, non si può pensare che qualcosa rubi ad altro, perché se no allora lavoreremo per sottrazione e chiaramente andremo a perdere. Se Danilo, poi entriamo nello specifico dei disturbi mentali, ecco, ti devo dire, se c'è un universo che ha pagato decenni di stigma, no? Di certi temi neanche si parlava, parliamoci chiaro, cioè non potevi parlarne perché sennò eri bollato. In cosa, in modo particolare, se dovessi rispondere in estrema sintesi, l'intelligenza artificiale vi ha aiutato in questo settore specifico che è il vostro core business?
Guarda, tantissimo, e posso farti un esempio in una parte, in un disease del brain health che per noi è la migraine, che è l'emicrania, quella severa dei pazienti. E tornando anche a quello che diceva Fabio, noi ad esempio oggi abbiamo un prodotto che viene preso a 3 mesi di distanza tra la prima è la seconda injection, chiamiamola così. E durante questi 3 mesi, però, il paziente è un po' abbandonato a se stesso, nel senso che il medico chiaramente lo segue, ma come diceva Fabio, nella mia vita day by day, qual è il miglioramento che io sto, il percorso che sto facendo? L'intelligenza artificiale, ad esempio con delle app che noi utilizziamo per fare il tracking passivo dei pazienti, è fondamentale, perché ci spiega come quel paziente a valle del trattamento sta migliorando, come la sua vita, e ripeto, quando parlo di passive tracking, in qualche modo è una tecnologia che ti aiuta, perché poi c'è l'intelligenza artificiale dietro che interpreta un po' questi segnali, senza dare, diciamo così, il task attivo ai pazienti, perché poi chiaramente loro sono impegnati nella loro giornata, questo sarebbe un aggravio on top a quello che devono fare. Quindi l'intelligenza artificiale è in grado di, tramite un semplice iPhone o un semplice smartphone, di vedere quanti passi hai fatto, qual è stata la qualità del tuo sonno, se tu stai utilizzando il modo in cui utilizzi il cellulare e il tempo che passi magari a fare una determinata attività, viene tutto insieme in qualche modo consolidato e diventa un report per il medico, il quale poi al secondo appuntamento, perché 3 mesi è tanto, credetemi, in termini di trattamento, ha un quadro completo dell'evoluzione e può agire nel modo migliore. Ora, senza l'intelligenza artificiale e l'uso delle tecnologie, questa cosa non sarebbe possibile, perché l'unico modo per avere un'alternativa sarebbe che il medico ogni giorno chiama il paziente e gli chiede a fine serata tutto quello che ha fatto. Non è fattibile per il medico, non è fattibile per il paziente.
E questo un po', Fabio, è l'ideale, proprio prosieguo, del tuo ragionamento di pochi istanti fa, francamente. È difficile trovare qualcosa di più calzante.
Guarda, sono assolutamente Fulvio. Faccio, ad esempio, Danilo ha parlato, fra i tanti esempi che ha condiviso, del tema del sonno. È chiaro che io con un semplice, perché sono dispositivi anche relativamente semplici, dispositivo tecnologico, posso tracciare davvero la qualità del sonno mio o di una persona, e a capire come sta dormendo a livello non solo di quantità ma di qualità del riposo. Sono degli strumenti ormai davvero che è facilissimo recuperare e che possono produrre dei dati di grandissimo valore, perché perché, come diceva Danilo, è una misurazione continuativa. Un medico attualmente dovrebbe tutte le mattine telefonare al paziente a chiedere come è dormito, ma soprattutto perché è una tracciabilità molto più efficace e, se volete, affidabile, perché estremizzo. Io potrei aver dormito malissimo, svegliarmi, ricevere una bella notizia, qualcosa che mi ha fatto felice, e al medico che mi chiede come hai dormito, ma rispondo: no, va bene, bene, tutto bene, perché sono felice di una bella notizia che ho appena ricevuto, quando in verità il mio sonno è stato molto poco efficace a livello di qualità reale, regenerativa, di riposo. Perché poi è normale che noi rispondiamo a delle domande sul come stai, come hai dormito, qual è il tuo mood, in base magari a quello che ci è successo 5 minuti prima. Quindi anche quando magari andiamo dal medico potremmo dire che stiamo bene o che stiamo male in base a quello che ci è successo 5 minuti prima, o al nostro stato d'animo quel giorno, sovrascrivendo quello che davvero è stato il nostro vissuto del mese prima. Magari abbiamo dormito in verità male tutte le notti, andiamo lì tutto sommato contenti e diamo una visione del tutto distorta della qualità del nostro sonno, o il contrario. E invece con il digitale, insomma, è possibile avere un tracciamento molto più affidabile, oltre che continuativo, rispetto a quello che è il vero comportamento, i benefici, l'efficacia della cura, e quindi poi quello che serve per poi davvero migliorare la qualità vera della persona, della vita di quella persona.
Detto che i tuoi esempi ovviamente presuppongono la massima buona fede da parte del testimone, nel senso che sono cose...
Sì, sto parlando sempre di esempi dove la persona risponde di star bene perché ha appena ricevuto una bella notizia, e perché noi è normale, noi siamo esseri umani, siamo fatti così, noi spesso rispondiamo alle domande in base allo stato d'animo di quel minuto, e ci facciamo pensare tantissimo quello che ci è appena successo e ricordiamo male davvero magari l'esperienza. Poi, insomma, per chi avesse letto Kahneman si apre tutto il tema che il nostro, diciamo, io che ricorda è totalmente diverso dall'io che ha davvero l'esperienza, e magari l'intelligenza artificiale può aiutare il nostro io che ricorda a ricordare davvero come è stata l'esperienza dell'io che ha vissuto. Adesso, senza voler entrare in temi magari troppo complessi, non mi sa psicologico, però c'è veramente un valore infinito che la tecnologia ci può dare.
È vero.
Di vista.
E per... Allora, proprio per concludere, vi chiedo, in una battuta, perché il tempo sembra proprio volato via, ma questi sono temi di straordinario valore anche per chi non ha, è il mio caso, alcuna competenza specifica in ambito farma, ancor meno del disturbo mentale. Però, Danilo, per esempio, noi abbiamo già a disposizione, ma banalmente negli oggetti che indossiamo spesso, molti di questi tool, però li viviamo non di rado come dei giochi. Il che va anche bene, è un modo per approcciare, lo hai ricordato. Secondo voi, la domanda è per entrambi, dobbiamo educare, dobbiamo fare qualcosa per fare uno step decisivo, cognitivo nei confronti di tutto questo? Danilo e Fabio, poi.
Ma sicuramente, tornando a quello che diceva Fabio, il mio esempio, molto viene fatto in modo passivo, e questo è un grande vantaggio. Quello che va fatto è adeguare anche tutto il mondo delle regole che c'è intorno, perché non ci dimentichiamo qui che il mondo farmaceutico e l'healthcare in generale è fortemente normato, è un mondo dove ci sono delle regole scritte molto rigide, per cui anche tutte queste tecnologie, il tracking passivo, noi addirittura abbiamo una tecnologia dove inseriamo dentro delle scarpe delle suole con dei sensori, perché misuriamo i malati di Parkinson la capacità di camminare e come questa deteriora nel tempo con l'evoluzione della malattia. Lo facciamo in un ambito che è clinical trials, ma ahimè ci sono molti paesi, tra cui l'Italia, dove questo tipo di misurazioni, questo tipo di trials non sono ancora, diciamo, ampiamente riconosciuti da quelle che sono la giurisprudenza e le regole. Questo limita, secondo me, molto l'evoluzione e l'innovazione. Quindi io spero che, tornando alla pandemia, ad un'accezione negativa, che questo però dia una spinta invece in senso positivo alla voglia dei singoli stati, delle region, dell'Europa, degli Stati Uniti, di abbracciare l'innovazione e capire che oggi c'è una tecnologia e ci sono dei tool e i nostri smartphone, banalmente, che ci permettono di fare tante cose, ma dobbiamo solamente fare paving the way, cioè preparare il percorso per fare in modo che queste tecnologie siano sfruttabili al 100%, perché oggi effettivamente non è così.
Sono d'accordo, Fulvio, sono totalmente d'accordo con quello che ha appena detto Danilo. È una sfida sicuramente anche tecnologica, ma oggi direi prevalentemente di cultura, di educazione, di consapevolezza, di regole. La tecnologia c'è, poi migliorerà, la tecnologia migliora ogni minuto, quella non si ferma. La sfida è più su tutte le altre dimensioni. Io se posso fare un confronto, un esempio che mi è venuto in mente ora, ad esempio a me piace correre, ho recentemente corso la mia prima maratona, quindi insomma grande soddisfazione, e ho molti amici che corrono, in verità che corrono anche molto più veloci di me, e vedo davvero il modo in cui talvolta utilizzano la tecnologia, insomma il watch tecnologico, il normale dispositivo al polso, magari per tracciare la velocità della corsa, lo stato di salute, il battito del cuore, tantissimi altri dati, e lo fanno per migliorare la corsa. Io mi chiedo perché magari le persone non possono farlo per migliorare la qualità
Certo.
della vita, che con tutto rispetto per la corsa è direi altrettanto importante, però non c'è la
Anche
cultura
se
magari.
l'attività fisica ovviamente agevola, ma la qualità della
No, sì,
fisica
io penso davvero a quello che è
superiore. No,
possibile
no, è chiaro, è chiaro.
oggi, in modo molto semplice, è un tema davvero tantissimo di adozione
Cultura.
della
No,
tecnologia.
ma non c'è alcun dubbio di approccio e sicuramente culturale. Fabio Moioli, grazie, grazie come sempre, Ondo Consulting di Microsoft, è un gran piacere. E grazie a Danilo Pagano, che lo ricordo ancora, è vicepresidente digital di Lundbeck, nonché Head of Global Customer Engagement della stessa multinazionale. Caro Danilo, grazie, grazie di essere
Grazie a
stato con noi.
voi e grazie per l'opportunità.
L'opportunità che ci è stata data da TrueBlue, a cui va il massimo del ringraziamento possibile, e a voi tutti che ci avete seguito, e alla prossima.